Dunque, Gitmo è partito tale che io avevamo questo interesse di capire questo posto che sembra che non esiste, cioè si vede ogni tanto sui telegiornali, lo vedi nei giornali, qualche fotografia, ma è un posto che l'idea è come se non dovessimo assolutamente, dovessimo accettare che sia un posto che non c'è di fatto. E grazie al fatto che c'era questo prigioniero svedese, Mehdi Ghezali, il cui padre si era chiuso in una gabbia nel centro a Stoccolma, in città, in piazza, la cosa, incontrare questo padre disperato che sembrava fosse lui che veramente si preoccupasse di questo, chiaramente suo figlio, incontrare questo uomo ci ha fatto pensare molto e ci ha fatto anche decidere di non rimanere degli spettatori passivi di questo posto, o spettatori passivi appunto di piccoli inserti sui giornali o di una fotografia ormai vecchia di qualche anno del primo periodo di Guantanamo, ma invece di fare una cosa che sembrerebbe forse assolutamente folle, cioè quella di cercare di andare a Guantanamo e capire cosa succede. E per cui abbiamo fatto questo film, inizia con questa telefonata in cui chiamiamo l'esercito americano chiedendo se possiamo andare a Guantanamo, e la risposta è stata per noi una grossa sorpresa, nel senso che ci hanno accolto a braccia aperte, sembrava che fosse un viaggio organizzato, un charter per i Caraibi, e questo ci siamo resi conto strada facendo, è stata una strategia molto intelligente, nuova, di dare l'impressione che tutto sia aperto, cioè che tutto sia accessibile. Questa è una nuova strategia di censura, si può dire. Il dire che tutto è aperto quando in realtà non lo è appunto un modo di darsi un'apparenza di apertura, solo di superficie. Ed è anche è stato un modo di di inventare tutto un nuovo linguaggio, cioè che noi chiamiamo newspeak, cioè in un mondo in cui tutte le parole hanno perso di significato, cioè il fatto di essere ben accolti a Guantanamo significa che noi non siamo assolutamente autorizzati a fare niente, poi il fatto che ripetessero decine e decine di volte che i soldati fossero trattati nello spirito della Convenzione di Ginevra vuol dire che la Convenzione di Ginevra non gli frega niente, il fatto che dicessero che i detenuti erano trattati umanamente in realtà voleva dire il contrario, perché i detenuti venivano regolarmente torturati. Questi sono lavori che iniziano con delle grandi incertezze, grandi imprevedibilità. Cioè noi siamo andati a Guantanamo nell'aprile del 2003 e non avevamo idea di quello che succedeva a Guantanamo. Abbiamo intervistato il generale Miller e non sapevamo che questo generale sarebbe poi riapparso ad Abu Ghraib, che avrebbe poi avuto un ruolo molto centrale in questa storia. Cioè, è stato un lavoro di inchiesta anche molto lungo, proprio per il fatto che a periodi abbiamo dovuto veramente lasciare il lavoro, aspettare che succedessero cose, che venissero fuori dati nuovi, e sempre appunto con questa costante incerta, cioè non sapevamo esattamente, avevamo quest'idea del fatto che c'era qualcosa di veramente malato dietro a questa superficie di totale normalità, cioè che più le guide, i soldati di Guantanamo cercavano di fare dei gran sorrisi, di convincerci che tutto era a posto, cioè che tutto, che a Guantanamo si gioca a golf, a Guantanamo tutti sono i detenuti, aumentano di peso di 6 pound in media l'uno, per cui c'è, cioè, Guantanamo è come se fosse il posto migliore dove stare forse oggi. Più loro cercavano di darci questa impressione, più noi avevamo l'impressione che c'era qualcosa di veramente insano, cioè malsano, malato è la parola giusta. E questo è stato il motivo per cui abbiamo continuato a scavare. ed è stata un'impressione giusta, si è rivelata questa cosa. Le emozioni che provi quando sei in questi posti sono è il tuo capitale emotivo per poter trasmettere quello che hai provato attraverso il linguaggio cinematografico. Cioè, noi avevamo più l'impressione di essere come Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè questo mondo dove tutto è un po' strano, tutti sono molto gentili e contenti, però tutto è un po' strano, sono questi animali, queste parole che non vogliono più dire niente. E quando lavoriamo cerchiamo di lavorare molto con la pellicola. Per noi è importante la qualità dell'immagine, cioè lavoriamo in 16 mm, cosa che nessuno quasi fa ormai con i documentari, proprio perché il tipo di immagini che puoi cogliere con questa risoluzione è una parte della parte visiva è molto importante per noi, cioè,
sì.
È forse quello che trasmette di più questa componente emotiva, sì, di cui parlavo prima. E in questo caso
benissimo, la ringrazio moltissimo.
Per esempio, appunto, quando ci portano a vedere Gitmo by Night, ci portano a vedere questo come se fosse una curiosità da turisti vedere il campo di notte. Per noi queste urla, questa atmosfera di notte di Guantanamo era proprio forse la vicinanza, cioè più vicino di così non siamo arrivati di fatto, anche a sentire appunto queste urla dei prigionieri dentro Guantanamo. Era una situazione da film dell'orrore, secondo me, cioè quando senti gli effetti di qualcosa che proprio non puoi vedere che cosa c'è dietro questi lamenti, che cosa è un'atmosfera appunto da incubo, che sicuramente è rappresentativa per Guantanamo, per chi c'è dentro. Aspetta, io vivo in Svezia da molto tempo e per il mio lavoro è assolutamente importante, cioè l'unico paese dove potrei fare questo lavoro nel modo che mi piace farlo, cioè in Italia non potrei fare questi film, non avrei molta difficoltà a finanziarli, avrei tantissima difficoltà a vederli in televisione, per cui sì, cioè, in Svezia ho trovato diciamo una realtà molto favorevole al documentario, cioè il documentario non solo viene finanziato, ma viene anche visto come una forma d'arte cinematografica dignitosa, cioè viene recensito, viene premiato, viene considerato non la serie B del cinema, ma anzi un equivalente a livello di autorevolezza al cinema normale, al cinema di fiction. E tutto questo è importantissimo. Poi la Svezia è un paese piccolo, non c'è questa grandissima produzione, però la tradizione della realtà è forte, e soprattutto in una televisione non commerciale, che è quella di svedese, dove non c'è nemmeno la pubblicità, c'è dagli anni 60 questa visione di usare la televisione come una finestra sul mondo, cioè non una finestra sulla televisione, come secondo me purtroppo in Italia, cioè la TV come finestra sulla TV perde la sua funzione, mentre la TV come finestra sul mondo è un'ottima idea.